ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Si possono incrementare i corridoi umanitari per far arrivare in tutta sicurezza i migranti che hanno diritto in Europa. Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Luciana Fantini e Gustavo Messina. Dunque, con la stagione che è migliorata e il mare più calmo, sono ripresi gli sbarchi di migranti sul territorio italiano. L'Italia intende continuare a finanziare i rimpatri volontari assistiti e le evacuazioni umanitarie dalla Libia. Questa è l'opinione del premier Mario Draghi. Invece il premier libico Al-Dabeba parla di ottime relazioni bilaterali appunto tra Italia e Libia. Nei fatti però, aggiungiamo noi, va fatta chiarezza su cosa succede nei campi per migranti in Libia, dove le condizioni di vita spesso sono pessime. Pensate che in una sola giornata 274 persone sono state riportate a Tripoli dalla Guardia Costiera libica, e tra queste 274 persone vi erano anche 19 donne e 3 bambini. Insomma, vanno garantiti i diritti umani dei migranti, e questo l'ha detto più volte anche il ministro dell'Interno Lamorgese. Un'alternativa però ai respingimenti c'è, e sono i corridoi umanitari. A realizzarli verso l'Italia e non solo è la comunità di Sant'Egidio. Allora è con noi Daniela Pompei, proprio della comunità di Sant'Egidio. Buon pomeriggio, Pompei.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci.
Allora, qual è la vostra esperienza? Ci dà due numeri per far capire che questa realtà, che in fondo in non tanti conoscono, è in realtà ben radicata?
Beh, sono giunti in Europa attraverso i corridoi umanitari, attraverso questi protocolli sottoscritti con l'Italia e con alcuni paesi europei, poco meno di 3.700 profughi, rifugiati, richiedenti asilo e poi divenuti rifugiati in Italia, esattamente come quelli che prendono le barche, persone che poi quando giungono in Europa, in Italia o in altri paesi chiedono asilo. La differenza fondamentale è che questi richiedenti asilo dei corridoi umanitari arrivano con un visto e con un aereo, sono controllati prima di partire, vengono fatte tutte le operazioni di identificazione, di verificare la situazione personale di vulnerabilità, giungono in aeroporto, all'aeroporto di Fiumicino per l'Italia, chiedono l'asilo. Si fa la procedura. Appena terminate le procedure, queste persone già si sa dove andranno a vivere, spazi in tutta Italia, ma in grandi gruppi, famiglia per famiglia, ed è un'esperienza felice per tutti, per i rifugiati, ma molto anche per chi ha accolto i rifugiati.
Ecco, come vengono scelti questi rifugiati?
Allora, i corridoi umanitari sono iniziati, la prima esperienza del 2016, è stata individuata dalle associazioni proponenti, in questo caso la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese, è stato scelto come paese di transito il Libano, dove accoglie un altissimo numero di profughi siriani, persone scappate dalla guerra della Siria. Quindi la gran parte di questo protocollo, che adesso è al secondo, abbiamo chiuso il secondo protocollo e stiamo chiedendo di rinnovare per altri 1.000, quindi più di 2.000 profughi prevalentemente siriani, rifugiati prevalentemente siriani, sono già giunti in Italia. Abbiamo individuato le persone che presentano una situazione di vulnerabilità, in genere sono famiglie con bambini, e già i bambini c'è una vulnerabilità perché dai campi in Libano molti bambini non hanno studiato, hanno interrotto la scuola con la guerra, 10 anni di guerra, più di 10 anni di guerra. poi ci sono i malati, donne sole con bambini, e queste sono le situazioni di vulnerabilità che abbiamo individuato. Da altri paesi che abbiamo scelto poi negli anni, tipo la Grecia, quindi anche la parte diciamo di Lesbo, diciamo, quindi un corridoio un pochino con un altro paese, la Grecia, come l'Italia è un paese che si trova ad essere frontaliero, mm-hmm, appunto davanti alle coste libiche e davanti alle coste turche, e qui riusciamo a far venire anche i minori non accompagnati, coloro che non hanno proprio nessuno.
Che sono davvero un numero che purtroppo sta crescendo in quest'ultimo periodo, quello dei minori non accompagnati. Senta, vorrei capire, logicamente l'Italia è in prima fila, logicamente in Italia arriveranno molti di queste persone che appunto possono utilizzare i corridoi umanitari, ma per il resto d'Europa che cosa succede? Voi in qualche modo vedete una forma di solidarietà a livello europeo?
Beh, diciamo, a partire dall'Italia, poi le comunità di Sant'Egidio in Francia, sempre con la collaborazione in questo caso della Chiesa Cattolica e delle Chiese Evangeliche, sempre dalla parte evangelica, hanno fatto un protocollo nel 2016 o 17, nel 2017, che ha portato già 500 persone in Francia, sempre dal Libano, ed è stato rinnovato dalla comunità di Sant'Egidio e dalle Semaine Sociale francesi, dalle settimane cattoliche francesi, e un nuovo protocollo per altri 300. Quindi effettivamente la Francia ha sostenuto questo discorso dei corridoi umanitari. L'altro paese che ha sostenuto i corridoi umanitari, dove si è aperta un varco, è stato il Belgio, che ne ha fatti entrare 150, e stanno discutendo di farne giungere altri 300. E poi chi si è aperto? Anche i piccolissimi stati, per esempio Andorra, dove noi abbiamo già inviato un gruppettino di rifugiati, e San Marino. Ne abbiamo rinnovato anche con San Marino, sempre sui minori non accompagnati, abbiamo rinnovato un protocollo proprio pochi giorni fa. Quindi effettivamente in realtà l'esperienza, il programma dei corridoi umanitari, che è una via di ingresso regolare, tra le altre vie che già esistono, possono diventare, già sono un modello europeo, e noi speriamo che sempre più paesi europei possano aprire delle vie dei corridoi umanitari, che hanno una caratteristica particolare. Uno, che non ci sono soldi a carico dello Stato, perché tutta l'accoglienza è sopportata, è supportata dagli enti promotori o da chi accoglie.
Va benissimo, allora Pompei, speriamo davvero che questa esperienza diventi veramente alberghi, diciamo, nel cuore dell'Europa. Allora io ringrazio Daniela Pompei della comunità di Sant'Egidio per essere stata con noi. Buon pomeriggio, Pompei.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Allora, un aspetto fondamentale è rafforzare la cooperazione allo sviluppo. Con la Libia l'Italia ha promesso la costruzione di nuovi ospedali e di curare soprattutto i bambini. Ma poi bisogna rafforzare la cooperazione anche con i paesi in via di sviluppo nel Sahel, in sostanza da dove si parte. E allora sentiamo che cosa ne pensa la vice ministra agli esteri Marina Sereni.
Siamo ad un punto importante, noi abbiamo una strategia che dobbiamo realizzare, cooperare di più con i paesi di transito e di provenienza, e quindi lavorare non sulle emergenze ma su un fenomeno migratorio che è strutturale e che rimarrà strutturale. Quindi l'Europa, ma in questo quadro l'Italia, debbono aumentare le risorse e gli sforzi per cooperare con i paesi, in questo caso penso al Sahel, ma penso anche ad altri paesi africani da cui provengono i flussi migratori. Dobbiamo fare un'alleanza per contrastare i traffici di esseri umani E poi dobbiamo organizzare per coloro che hanno le caratteristiche per avere lo status di rifugiato, di protezione umanitaria, dobbiamo organizzare corridoi umanitari, evacuazione umanitaria, cosa che sta riprendendo per fortuna dopo, diciamo, l'emergenza Covid. Noi stiamo riprendendo insieme al Ministero degli Interni e insieme a molti paesi, diciamo, di quelli toccati da questo fenomeno, stiamo riprendendo le evacuazioni e i corridoi umanitari.
C'è un impegno per investire di più nella cooperazione allo sviluppo, soprattutto per esempio nella prossima legge di bilancio?
Da parte mia sicuramente sì, c'è una richiesta che noi faremo nella discussione per la costruzione del prossimo bilancio come Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, perché siano destinate risorse crescenti alla cooperazione allo sviluppo. Voglio segnalare che il 2021, questo anno, sarà un anno eccezionale, con uno sforzo eccezionale importante del nostro Paese. Abbiamo appena stanziato altri 300 milioni di euro per la COVAX Facility, cioè per i vaccini da distribuire ai paesi a reddito più basso. Stiamo lavorando sul tema della riconversione del debito per alcuni paesi e quindi ci sarà nel 2021 sicuramente un aumento delle risorse pubbliche allo sviluppo, che sono anche legate a questo evento, diciamo, eccezionale, che è la presidenza italiana del G20. Ma non ci possiamo accontentare di questo, quindi anche nel 2022, cioè nel bilancio 2022-23-24, noi dobbiamo avere un trend crescente, graduale ma crescente.
Dunque, fino al 13% degli oltre 570.000 migranti presenti in Libia sono lavoratori impiegati su base stagionale. Questo emerge da uno studio condotto dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM. Ecco, lo studio mostra che la migrazione circolare in Libia rappresenta appunto una quota in qualche modo significativa del flusso migratorio complessivo. Ecco, allora, la maggior percentuale di circa 70.000 lavoratori migranti stagionali intervistati in Libia, ovvero l'83%, aveva un impiego al momento dell'indagine, rispetto al 74% del 2020, dunque la percentuale è in aumento. Un'ampia percentuale poi di questi migranti svolge lavori elementari nei settori dell'agricoltura e del bestiame, e di questi lavoratori sicuramente c'è bisogno in Europa. Dunque, per Roberto Zaccaria, che è il presidente del Consiglio Italiano dei Rifugiati, il nodo è far arrivare in tutta sicurezza in Europa i migranti che vogliono lavorare. Allora sentiamo proprio Roberto Zaccaria.
Diciamo che praticamente la cosa che andrebbe affiancata ai corridoi umanitari è la reintroduzione, parlo in particolare per il nostro paese, ma voglio dire dei decreti flussi, cioè voglio dire che non è una cosa molto diversa, ma i decreti flussi nel 2007 erano arrivati a favorire l'arrivo regolare nel nostro paese di circa 100, parlo dell'Italia, di circa 170.000 persone. Ultimamente questi decreti flussi sono fortemente ridimensionati, hanno un carattere più o meno stagionale, quindi questa è una strada che andrebbe ripristinata. Accanto ai decreti flussi, che riguardano sostanzialmente persone che vengono nel nostro paese per lavorare, evidentemente è molto importante anche i corridoi umanitari, che riguardano persone più in generale, che evidentemente identificate in paesi terzi possono arrivare regolarmente. Parlo di famiglie, parlo di minori, che naturalmente dovrebbero poter arrivare in maniera più regolare. C'è poi una terza misura,
certo,
che riguarda le ricollocazioni, perché quindi noi non dobbiamo dimenticare che il vero problema, cioè rispetto all'agenda europea delle migrazioni del 2015, che è naufragata sull'arrivo diciamo degli anni 2015-2016, quando arrivarono in Europa circa 1 milione di persone, praticamente il nuovo patto di stabilità non sta facendo dei passi molto, molto significativi e mantiene, questo lo volevo sottolineare, mantiene un meccanismo di ripartizione sostanzialmente volontario. Quindi lei capisce che se bisogna convincere i paesi di Visegrad, che sono una parte di freno molto considerevole, ad accettare un meccanismo di ricollocazione obbligatoria, evidentemente questo è importante.
Qui manca l'azione politica, mi scusi, della Commissione.
Beh, certamente qui voglio dire l'approccio del nuovo patto presentato dalla von der Leyen a settembre del 2020 è un approccio insoddisfacente, perché praticamente contiene diversi aspetti problematici. Insomma, non c'è un effettivo superamento del regolamento di Dublino. Ci sono dei filtri all'ingresso che sono troppo, troppo pesanti per quanto riguarda le procedure di ingresso, di screening e di frontiera. E poi mi lasci dire, c'è questa delega troppo ampia alla Libia nell'ambito dell'accordo italo-libico di fare praticamente il pattugliamento delle frontiere esterne e salvare le persone in mare, ma salvare per riportarle sostanzialmente in condizioni molto drammatiche nel territorio libico. Quindi anche lì c'è da fare un lavoro importante. Vedo che il nostro ministro degli esteri è andato in Libia più di una volta nelle ultime settimane, però evidentemente alla base di tutto c'è una riflessione sulla possibilità che la Libia sottoscriva la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che se la Libia non riconosce questi strumenti elementari sostanzialmente non lo possiamo considerare un paese terzo sicuro.
Allora, lo avete sentito, l'ha detto anche Zaccaria, serve un maggiore intervento dell'Europa anche nei confronti della Libia. Questo lo chiede anche in qualche modo la vice ministra Serini. Sentiamo.
Noi abbiamo chiesto, e a giugno succederà, che il Consiglio europeo affronti questa discussione sulla immigrazione, sulle migrazioni in maniera più sostanziale. Chiediamo una riflessione dell'Europa, perché il documento in discussione sull'asilo, sulle politiche di asilo e di immigrazione non ci convince, non mi pare che siano, ci sembra che sia ancora lontano dall'esigenza di avere come continente, come Unione Europea, una politica unitaria sull'asilo e una politica anche sugli ingressi legali, perché è evidente che il contrasto all'immigrazione illegale si fa meglio se c'è anche una possibilità di immigrazione legale. In questo caso ovviamente stiamo parlando di anche immigrazione economica, non solo di protezione umanitaria. Certamente però l'emergenza delle protezioni umanitarie e del riconoscimento dello status di rifugiati richiede una solidarietà da parte dei paesi europei e il presidente Draghi ha fatto benissimo ad insistere perché questa discussione si faccia presto per avere un meccanismo chiaro, trasparente, ma anche in qualche modo vincolante tra i paesi europei, che consenta di avere una redistribuzione degli arrivi dei richiedenti asilo, cosa che come è evidente è successa solo in parte. Questo non è risolutivo, e ovviamente la politica europea deve anche concentrarsi sull'altro aspetto che abbiamo appena detto prima, e cioè una politica di cooperazione e di partnership con i paesi di provenienza che possa dare ai giovani dei paesi africani e alle situazioni di maggiore crisi e di maggiore criticità delle alternative all'immigrazione.
Il fatto è che finché il Mediterraneo non sarà stabile, difficilmente si potranno fermare le partenze e soprattutto evitare i naufragi che non di rado portano decine di morti. Ricordate dunque le immagini dei bambini morti sulle spiagge libiche o greche? Su quello che era il Mare Nostrum, la politologa Michela Mercuri ha scritto il libro Naufragio Mediterraneo, un libro scritto assieme a Paolo Quercia per Paesi Edizioni. Sentiamo che cosa ci ha detto Michela Mercuri.
Abbiamo costruito un Mediterraneo davvero insicuro, un Mediterraneo in cui ci sono numerose organizzazioni criminali che lucrano appunto sul traffico dei migranti ormai da 10 anni. Le abbiamo lasciate libere di allargarsi, libere di operare. Abbiamo lasciato e continuiamo a lasciare e a guardare inermi un Mediterraneo in cui continuano a spadroneggiare attori regionali e internazionali che si fanno delle guerre per procura che non sono ancora terminate, sia in Siria, sia in Libia, sia in altri paesi. E tutto questo davanti comunque alla, non dico all'indifferenza, ma comunque a una debolezza strutturale non solo dell'Italia ma anche dell'Europa. Questo è il Mediterraneo che è davanti ai nostri occhi e questo è il Mare Nostrum che invece dobbiamo migliorare, dobbiamo cambiare per intraprendere un dialogo con i nostri vicini, con una sponda sud che invece potrebbe essere foriera di grandi opportunità.
Il suo libro Naufragio Mediterraneo parla anche di un'Europa, diciamo, tra virgolette, molto molto timida e soprattutto molto divisa nei confronti della politica del Mediterraneo. Questo perché, secondo lei?
In Europa fino a questo momento, sia sulla questione migratoria, sia su molte altre questioni di ordine economico, ogni attore ha perseguito il proprio interesse nazionale, ha anteposto il proprio interesse nazionale a quello che è lo spirito europeo. Io voglio solo ricordare una cosa, che nel 1995 l'Europa fece una cosa bellissima che si chiamava il partenariato euro-mediterraneo, una serie di accordi, di collaborazioni anche culturali, non soltanto economiche, con i paesi della sponda del Mediterraneo. Questo mare era diventato finalmente quello che Brodel chiamava, no? Il mare che unisce. E poi improvvisamente con le primavere arabe, ma non soltanto, con la competizione tra stati europei, è diventato di nuovo il mare che divide. Questo lo stiamo vedendo dalla lotta che le potenze europee si sono fatte dopo le primavere arabe, quindi a partire dal 2011, soprattutto in Libia, in Siria, ma soprattutto, ripeto, nell'ex Giamahiria, ma lo vediamo anche sulla questione migratoria, in cui c'è un'Europa che è stata e continua ad essere completamente scollata e quindi debole.
Ecco, ci sono due paesi cruciali per fermare, tra virgolette, le partenze dei migranti, Libia e Tunisia. Riusciremo mai a stabilizzare davvero queste due nazioni?
Ma in realtà sono due situazioni piuttosto diverse. La Libia è un paese da cui parte appunto una grande parte dei migranti diretti verso l'Italia, ma questi migranti arrivano dal Sahel, perché nel Sahel si sono ristrutturate tutte quelle organizzazioni criminali che prima operavano in Libia, in parte continuano ad operare in Libia, altre no. Quindi per sgominare questo traffico dei migranti dobbiamo agire nel Sahel, nei paesi di transito dei migranti. La Tunisia rappresenta invece un altro tipo di migrazione, una migrazione che noi chiameremmo, no, una migrazione economica. La Tunisia da questo punto di vista non è assolutamente l'eccezione felice delle primavere arabe, come molti dicono, ma è invece forse uno dei paesi più in difficoltà, perché è il paese che ha una maggiore crisi economica, che ha la maggiore crisi economica, una delle più grandi crisi economiche tra i paesi appunto del Nord Africa, e questo spinge appunto molti ad emigrare. Quindi è chiaro che se noi non andiamo a risolvere le cause delle migrazioni in questi paesi, come per esempio la Tunisia, dove c'è un'estrema povertà, non stiamo facendo nulla per riuscire a supportare la Tunisia in un percorso di ripresa economica, e in Libia e nel Sahel, dove invece ci sono le organizzazioni criminali, quindi se noi non andiamo a monte non risolveremo mai il problema, al massimo lo tamponeremo per un po', ma non lo risolveremo mai.
Allora, avete sentito che cosa ci ha detto Michela Mercuri, serve stabilizzare il Sahel. E allora noi qua finiamo questa puntata del Mondo alla Radio, dedicata appunto alle migrazioni e soprattutto però alla possibilità di arrivare in Europa in modo sicuro attraverso i corridoi umanitari. Per ora è tutto, però io vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia.